credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale del martedì. Protagonisti di Sfogliando, lo spazio dedicato alla stampa cattolica, sono oggi gli scout. Ascolteremo una interessante intervista del padre Vito Magno a Simone Cristicchi e ascolteremo l'immancabile commento di don Fabio Rosini al Vangelo di domenica prossima.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Sfogliando, l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi dedicata alla stampa cattolica nel mondo, oggi ospita l'architetto Giuseppe Losurdo, presidente del Centro Studi Scout d'Europa, una delle principali associazioni di guide e giovani esploratori in Italia. L'architetto Losurdo è anche direttore del periodico Scout d'Europa.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Architetto Losurdo, il movimento Scout ha una ricca tradizione di pubblicazioni e recentemente è stato fatto un archivio generale di tutte le pubblicazioni Scout dal 1916, niente di meno a oggi, che mi pare il terzo archivio nel mondo dopo quello degli Stati Uniti e insieme con quello francese. Quali altre testate del movimento, oltre quella che lei dirige, sono pubblicate in Italia?
Come si sa, in Italia esistono molte associazioni scout. Le più importanti dal punto di vista numerico sono le due associazioni scout cattoliche che si rifanno alla tradizione delle vecchie associazioni ASCI e AGI. La più numerosa è la GESCI, che pubblica un'unica testata che si chiama Scout, divisa in quattro sottotitoli per le varie fasce d'età dei ragazzi e capi a cui si rivolge. Giochiamo per la branca Lupetti e Coccinelle, Avventura per la branca Esploratori e Guide, Camminiamo insieme per la branca Rover e Scolte. E per i capi, appunto, la rivista Proposta Educative. Per la formazione permanente, poi la GESCI ha anche una rivista che si chiama RS Servire, proprio dedicata alla formazione dei propri quadri.
E la sua associazione Scout d'Europa?
Sì, la nostra associazione ha anch'essa un'unica testata, che si chiama appunto Scout d'Europa, e che anch'essa è divisa in quattro sottotitoli. Famiglia felice per i lupetti e le coccinelle, sono appunto i bambini dagli 8 agli 11 anni, tracce per gli esploratori e le guide dagli 11 ai 16 anni, carnet di marcia per i rover e le scolte che appunto vanno dai 17 ai 21 anni. C'è poi la rivista Azimut che è rivolta a tutti i capi.
C'è una storia nelle pubblicazioni Scout dal 1916 a oggi?
Beh, sicuramente il tema è molto vasto e interessante, bisogna appunto risalire alle origini dello scautismo, in particolare poi dello scautismo cattolico, che data al 1916 la costituzione della ASCI. La storia ci dice appunto del primo sviluppo in epoca dal 1916 al 1928, molto intenso e molto rapido, che però appunto vide con il regime fascista lo scioglimento dello scautismo appunto nel 1927.
A parte 28. Le Aquile Randagge e gli altri gruppi che si formarono autonomamente e che continuarono a fare dello scautismo nonostante tutto.
E che anche in clandestinità riuscirono anche a pubblicare, se vogliamo, con giusta accortezza delle pubblicazioni. Allora, la prima ASCI, appunto giusto per citarla, aveva le riviste L'Esploratore e Lo Scout Italiano. Durante il periodo clandestino, appunto, si diffuse un giornalino che si chiamava Estote Parati, il cui nome fu poi ripreso successivamente dall'ASCI come nome della rivista per i capi. Nel periodo appunto dell'ASCI, che partiva quindi dal 1943 fino al 1974, le riviste erano anch'esse declinate per le varie fasce d'età, molto importante la rivista Yau per i lupetti, l'Esploratore per gli esploratori, Strade al Sole per i rover. Non va anche dimenticato, diciamo, il ramo femminile dello scautismo, che appunto è il guidismo, che dal 43 al 74 appunto aveva nell'AGI, l'associazione femminile, anch'essa, diciamo, un supporto di pubblicazioni come appunto le riviste Eccomi, La Guida, Il Trifoglio e La Tenda. Tutto questo patrimonio che appunto nel tempo si è affiancato anche a pubblicazioni invece più sistematiche, pensiamo alle norme direttive, ai manuali, ai canzonieri, ha permesso anche di costruire in maniera molto specifica l'identità dello scautismo cattolico italiano, che ha una sua oggettiva particolarità anche rispetto al resto dello scautismo mondiale, avendo avuto la capacità di interpretare per la società italiana e in particolare per la gioventù cattolica i testi del nostro fondatore Baden-Powell, che ancora oggi sono poi comunque i testi base insostituibili.
Architetto Lo Surdo, io la ringrazio molto di questa illustrazione, perché completa la nostra conoscenza di un settore importantissimo della stampa e della produzione cartacea nel mondo cattolico.
Grazie a voi.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Vi ricordo che Sfogliando torna tra 15 giorni. Ora, come anticipato, ascoltiamo l'intervista del padre Vito Magno a Simone Cristicchi, il cantautore che nelle sue canzoni visita l'umanità dimenticata con le sue storie di emarginati, di emigranti, di matti e di disoccupati. Simone Cristicchi vinse nel 2007 il Festival di Sanremo e ora ha appena pubblicato Album di Famiglia, il suo quarto lavoro, inserendo il brano cantato quest'anno proprio al Festival di Sanremo, La prima volta che sono morto.
Simone Cristicchi, La prima volta che sono morto. Il titolo del brano cantato a Sanremo fa pensare a un discorso sull'aldilà fatto apposta per parlare dell'aldiquà.
Esatto, intendevo con questa canzone non dare delle risposte su cosa c'è, cosa, ma quello che mi immagino, se dovesse capitare a ognuno di noi una cosa del genere, no? Una morte istantanea, chiaramente non l'auguro a nessuno, però se dovesse capitare una cosa del genere, avremmo dei rimpianti, no? Qualcosa che non abbiamo fatto nella vita, che non abbiamo avuto tempo e modo e la lucidità per fare quelle cose. E quindi ho scritto questo brano insieme a un mio collega Leo Pari e ci siamo concentrati sia sulla surrealtà di questo testo. Sembra quasi un testo, una barzelletta, un racconto, no? Un raccontino, potrebbe essere un piccolo monologo in musica. E nella seconda parte, insomma, ci siamo un po' abbandonati alla commozione di un evento così.
La vita dell'aldilà si troverebbe in ogni caso in una condizione migliore della precedente.
Sì, assolutamente. L'importante è avere sempre il sogno, no, dentro di sé, e quindi poter immaginare un aldilà dove si rincontrano i grandi artisti del passato, per esempio, no? Oppure i propri parenti a cui si è affezionati.
In un verso poi dici: quante cose avrei voluto fare, hai forse dei rimpianti?
Per il momento mi reputo abbastanza contento di quello che ho fatto. Probabilmente ho viaggiato poco per avere 36 anni, mi piacerebbe viaggiare un po' di più, andare a vedere il mondo. Solo che il mestiere di musicista ti permette di viaggiare però limitatamente negli spazi, in Italia e qualche volta all'estero, però viaggiare proprio da viaggiatore, da scopritore, da ricercatore.
Viaggiare è anche metafora del cammino della vita, appunto, verso l'aldilà. Ma tu ci credi davvero all'aldilà?
Non lo so ancora, però mi piacerebbe immaginare la sua esistenza, mi piacerebbe che ci fosse un aldilà e soprattutto che non finisse qui la nostra esistenza.
In ogni caso ti ritieni credente?
Sono credente un po' a modo mio, diciamo, in maniera un po' fai da te. Sono un po' una pecorella smarrita, però a mio modo ho una mia religione, ho un mio modo di concepire, di pensare al creatore come a un motore immobile che muove tutto l'universo.
La musica, Simone Cristicchi, aiuta a capire il mistero?
Beh, la musica sì, ha qualcosa di magico all'interno. Quindi sì, poi la musica è la nostra compagna di vita. Se non ci fosse la musica nel mondo sarebbe una tristezza infinita. Quindi dobbiamo avere più musica nella nostra vita.
Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa. Una rosa per ogni tua lacrima da consolare. E una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa. Una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore.
Mi chiamo Antonio e sono matto. Sono nato nel 54 e vivo qui da quando ero bambino. Credevo di parlare col demonio, così mi hanno chiuso 40 anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi. E giorno e notte si assomigliano nella poca luce che trafigge vetri opachi. Me la faccio ancora sotto perché ho paura. Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura. Puzza di piscio e segatura, questa è malattia mentale e non esiste cura.
Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa. Una rosa per ogni tua lacrima da consolare. E una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa. Una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore.
Sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base. Sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole. I matti sono apostoli di un Dio che non li vuole. Mi fabbrico la neve col polistirolo. La mia patologia è che sono rimasto solo. Ora prendete un telescopio, misurate le distanze, guardate tra me e voi chi è più pericoloso. Dentro i padiglioni ci amavamo di nascosto, ritagliando un angolo che fosse solo il nostro. Ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo vivi, non come le cartelle cliniche stipate negli archivi. Dei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare, eri come un angelo legato ad un termosifone. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora.
Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa. Una rosa per ogni tua lacrima da consolare. E una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa. Una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore.
Mi chiamo Antonio e sto sul tetto. Cara Margherita, sono 20 anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.
Torniamo in studio, siete sempre all'ascolto della Radio Vaticana, Monia Parente con voi al microfono. Lasciamo subito la parola a Don Fabio Rosini, ascoltiamo il suo commento al Vangelo di domenica prossima, sesta domenica di Pasqua. La liturgia propone un brano dal capitolo 14 del Vangelo secondo Giovanni.
Continuiamo a celebrare la Pasqua celebrando la vita pasquale. La vita pasquale, la vita di chi è redento, la vita di chi è strappato alla tenebra dal Signore Gesù Cristo, ha delle condizioni per essere vissuta. Dice: se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Mamma mia, quante cose. Allora, innanzitutto, non è che se osserva la mia parola mi ama, ma se uno mi ama, osserva la mia parola. Non si mette prima l'obbedienza e poi l'amore, anche se molto spesso nella strategia della formazione questo è importante, ma la piena obbedienza viene dall'amore, ovvero sia c'è un'obbedienza fredda fatta senza coinvolgimento e c'è un'obbedienza che nasce dall'amore, che nasce dalla fede, che nasce dalla speranza, ovvero sia dalla visita di Dio dentro di noi. Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Allora è come il racconto di qualche cosa che sta per succedere. Guarda, la prima cosa che ti succede è questa: che mi vorrai bene. e volendomi bene, ti terrai care le parole che ti dirò. E sai che succederà? Che conoscerai anche il Padre, avrai intimità col Padre Celeste, e noi prenderemo dimora presso di te. Ovvero sia, c'è un essere accanto, vicini di casa con Dio, che prende dimora presso di noi, che sta in realtà in noi, presso nel senso di, così, nella zona che è la nostra zona, avere l'inabitazione della Santissima Trinità. Questa è la condizione che sembra un'astrazione, invece è qualcosa di molto reale, di molto concreto. È la vita di chi è costantemente inabitato, cioè c'è qualcuno che sta con te, sta dalle parti tue. Uno lo ha amato, ne ha quindi osservato la parola, è arrivato il Padre ed è venuto a noi, lui insieme al Figlio, e a quel punto comincia l'esperienza di essere guidati dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo, il Paracletos, che qui compare, è quello chiamato da presso, Paracaleo, colui che sta vicino a noi e ci consola, è colui che sta con il solo, sta da presso, con solare. E qual è il punto? Che lo Spirito Santo arriverà e farà due atti in questo Vangelo. Vi insegnerà ogni cosa. Ecco, quanto è difficile imparare. Quanto è difficile farsi insegnare le cose. Chi prova a insegnare qualche cosa sa che c'è sempre una grande difficoltà rispetto all'ammaestramento di qualcuno. È difficilissimo insegnare una cosa a qualcuno che ritiene di già saperla. Quante volte lo Spirito Santo sta lì che non ci può dire niente perché noi crediamo di sapere tutto, già lo sappiamo, già abbiamo capito tutto. E ti parlo dell'amore, lo so, l'ho capito, ma cosa hai capito? Ma chi l'ha mai capito l'amore? Ma l'amore è sempre una sorpresa, è sempre nuovo, è sempre un'altra cosa. Come si ama una persona? Bisogna rimpararlo continuamente. Lo Spirito Santo ce lo deve insegnare. Allora, cosa bisogna fare perché? Inabitando in noi la Santissima Trinità, ci succeda di conseguenza che noi facciamo un sacco di cose belle. Dobbiamo essere degli ignoranti. Dobbiamo stare davanti allo Spirito Santo sempre come qualcuno che ha qualcosa da dirci e noi abbiamo da impararlo. Un insegnante, qualcuno che ci insegna qualcosa, che peraltro insegnare è bellissimo come verbo, perché in italiano significa scrivere dentro, insegnare. Qualcuno che ci può scrivere dentro. Noi spesso viviamo così, abbiamo delle cose dentro e aspettiamo che qualcuno le confermi. C'è qualcuno che ci può scrivere qualcosa di nuovo dentro? Qualcosa che non abbiamo dentro noi. Ci dice una novità. Ancora una volta compare la necessità dell'umiltà. La bellezza dell'umiltà, il riposo dell'umiltà. Chi è umile impara sempre. E i saccenti non imparano mai. Quelli che provano da soli a imparare le cose così non si correggono tanto facilmente. E per insegnare le sue cose, insegnare ogni cosa, perché qui il problema è anche un po' grossetto, cosa ci insegnerà lo Spirito Santo? Che ne so, a pregare? Sì, anche, ma forse anche a stare con gli altri? Sì. Poi ci insegnerà cos'altro? No, guarda, non hai capito, quello insegna ogni cosa, come ogni cosa, magari pure come vestirmi. Certo, se insegna ogni cosa ci insegna pure come vestirci, ma come sarebbe a dire? Certo, perché noi abbiamo da imparare sempre di nuovo tutto quello che c'è nelle nostre giornate. Ma che meraviglia quando noi stiamo imparando tutto, stiamo scoprendo tutto. Ogni cosa ce la deve spiegare lo Spirito Santo. Se c'è una zona della nostra vita che ce la spieghiamo da soli, che crediamo di poterla enucleare e sviluppare in maniera autonoma, ecco, quella cosa non è semplicemente sbagliata, è mediocre, è robetta, è cosa piccola, è cosa che non va nel cielo. Tutto deve esserci insegnato dallo Spirito Santo. In fondo questo è anche riposante. Perché? Ci introduce in una felice ignoranza, in una felice condizione di mancanza di pretesa rispetto al fatto che dobbiamo capire tutto. Ma no, non è vero. Allora qual è il punto? Che noi abbiamo una vita di apprendimento. Vivere è scoprire sempre qualche cosa che Dio ci deve dire. Vivere è apprendere qualcosa di nuovo. Lo stiamo dicendo, ma questa cosa qui è legata a a qualcos'altro. Vi insegnerà di ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Perché bisogna ricordare tutto ciò che Cristo ci ha detto? Perché dalla sua parola noi nasciamo, perché non possiamo far cadere niente di quello che lui ci dice, perché la nostra vita ha sostanza in quelle parole profonde che a ognuno di noi Cristo sa dire. Lo Spirito Santo è quello che sa dare riscontro, sa dare rilievo a quello che Dio Padre ci dice, a quello che il Figlio ci dice, a quello che troviamo nella parola di Dio, a quello che troviamo nei sacramenti, a come Dio ci sta parlando nella nostra storia personale, a come ha parlato nella nostra infanzia, nella nostra adolescenza. Quante parole ancora da scoprire, quante cose ancora da capire. Tutti quanti abbiamo delle zone d'ombra della nostra vita. Noi tutti quanti abbiamo delle cose che non abbiamo capito perché ci sono successe proprio a noi, cose belle e tante volte cose molto brutte, cose dolorose. Se lo Spirito Santo ci ricorda, riporta nel nostro cuore, mette dentro di noi qualcosa che è lì sepolto. Quante volte uno è come se scoprisse qualcosa che in fondo già sa. Dio si avvicina sempre con passi di persona conosciuta, è sempre una sorpresa che poi non è veramente una sorpresa. Noi con le cose di Dio diciamo: ecco, è vero, lo sapevo, era come se stesse già dentro di me e Dio lo stesse tirando fuori, perché è vero, noi siamo fatti per Dio. Veramente, lo Spirito Santo, intimio or intimo meo, dice Sant'Agostino, più intimo a me di me stesso. In fondo sta lì qualche cosa che mi deve essere ricordato. È interessante che la memoria è il verbo della liturgia. Fate questo in memoria di me. C'è qualcosa che ci fa memoria di Cristo, che ci fa memoria di Dio, ci fa memoria delle opere, delle persone sante che abbiamo incontrato, del bene che abbiamo ricevuto, di tutta la grazia che ci è stata elargita. La memoria è la nostra identità. Se noi abbiamo una memoria falsata da una menzogna, tutto il nostro essere è fuori mira. Se la nostra memoria è memoria di Cristo, del Salvatore, del Redentore, tutto il nostro essere è riconfigurato. La nostra memoria deve essere lavorata, purificata, come diceva Giovanni Paolo II nel grande giubileo del 2000, purificata dallo Spirito Santo. Noi dobbiamo lavorare sulla nostra memoria mettendola in discussione, lasciando che dall'amore di Cristo venga reinterpretata, non resa altra, ma resa più vera. Noi dobbiamo andare più a fondo dei nostri fatti, non facendo dei tagli o raccontandocela un po', come se fosse una storia un po' una falsificazione. No, no, no. Noi finché non troviamo la gloria di Dio in fondo a tutto quello che ci è successo, non siamo ancora arrivati alla verità. Non è una forzatura, è un'opera di liberazione. Lo Spirito Santo, insegnandoci tutte queste cose, ci introdurrà nella pace, quella vera, quella che non dà il mondo, quella che solamente Cristo sa dare. Il nostro cuore è libero dal turbamento, è libero dal timore. Quando dentro di noi si piantano fortemente le parole di Cristo, tutto ciò che ci preoccupa diventa piccolo, tutto ciò che ci angustia diventa risibile, diventa affrontabile e finalmente viviamo nella pace.
Siamo in chiusura, vi ricordo come sempre l'appuntamento del mercoledì mattina alle 7 con le catechesi di Don Fabio Rosini. In queste settimane stiamo riproponendo quelle dedicate alle virtù cardinali, i cardini della vita buona. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.